Mi ricordo quando per la prima volta mi imbattei in questo fatto. Ero seduto in un'auto parcheggiata ai bordi della strada. Un poliziotto mi aveva fatto accostare. Non per darmi una multa, ma per lasciar libera la carreggiata. Avevo accostato obbedientemente e me ne stavo seduto lì, senza sapere esattamente che cosa stesse succedendo. Quando d'un tratto vidi la prima auto del corteo funebre, poi la seconda auto, poi la terza auto e poi la quarta auto. E guardavo tutta questa gente che stava inzuppando nel modo più orribile i sedili, sapete? Povero vecchio Beppe. Povero vecchio Beppe. Sapete? E la quinta auto del corteo, la sesta, la settima, l'ottava, la nona e la decima auto del corteo funebre, e accidenti, se li stavano conciando quei sedili, sapete? Povero vecchio Beppe. Iniziai a sentirmi un po' a disagio sulla cosa, per un attimo. Mi dissi: Perbacco, ne aveva di amici quel tipo. E poi ad un tratto mi tornò in mente un tipo che avevo conosciuto in una cittadina sperduta nel Maryland. Questo tipo partecipava a tutti i funerali, partecipava a ogni funerale, aveva una grossa auto e quando andava ai funerali dava passaggi alla gente e seguiva il corteo funebre. Era un sacrestano ed era anche il direttore della banca locale e aveva l'interessante abitudine di piangere copiosamente per il defunto marito e di monopolizzare velocemente la vedova. Mi pareva che quel signore, mi venne da pensare a quel tipo, mi pareva che avesse una specie di predilezione per cose di questo genere. All'improvviso ebbi l'idea che il suo monopolizzare la vedova fosse solo un tentativo di piangere di più. Era un'altra occasione per piangere, infliggere un po' più di dolore, morte e sofferenza nell'ambiente circostante. E con che appetito! E a quel punto erano transitate la dodicesima, la tredicesima, la quattordicesima e la quindicesima auto e poi il carro funebre. Guardai quel carro funebre. Era tutto coperto di fiori. E mi venne da pensare ad un tratto che probabilmente, quando quel povero diavolo era in vita, nessuno gli aveva mai mandato dei fiori. Ma adesso, che era morto, vedete, aveva ricevuto tutti quei fiori. Mi era parsa una cosa molto curiosa. Poco prima di questo fatto, pochissimo tempo prima di questo fatto, avevo completato con successo l'esterilizzazione di un preclia da un'interminabile quantità di decessi. Non si trattava di esterilizzazione dal corpo, lo stavo semplicemente tirando fuori da Engram. Il procedimento con cui lavoravo tempo fa, verso la metà del 51, verso la fine del 51. Lo stavo tirando fuori da Engram uno dopo l'altro ed erano tutti Engram di morte. E il tipo passava da preoccupazione, preoccupazione, contorcimento, contorcimento, agonia, agonia, morte, fino a giungere quassù. Beh, di che cosa mi preoccupò? Afferrate l'idea? Ogni ciclo era così. Non avevo ancora veramente applicato questa cosa alla vita. D'un tratto mi resi conto che il caro istinto, allontanandosi da lì, era salito nell'aria a circa 20 o 25 metri. Aveva dato uno sguardo a quel pezzo di argilla che stava ancora disteso lì e aveva detto: Perché mi interessa questa cosa? E qui c'era tutta questa gente che piangeva. Pensai, questo è un enigma davvero molto strano. Mi chiedo perché quei tizi stiano prestando così tanta attenzione a questo tipo ora che è morto e che mentre era in vita non gli interessava un granché. Finalmente mi venne la risposta. Per loro da vivo non valeva niente. Da morto rappresentava una magnifica occasione per provare un gran dolore, ovvero il punto più alto sulla scala del tono che potessero raggiungere, dolore e tristezza. Ecco quindi un meraviglioso funerale, che però non aveva niente a che fare con il defunto, niente di niente. È una cosa curiosa. La vita è perciò impegnata a giocare alcuni giochi alquanto interessanti. Quello che Freud chiamava subconscio o reconscio. A proposito, abbiamo sviluppato un nuovo subconscio, detto resubconscio, che si trova a due scantinati più in basso del subconscio, che a sua volta è al di sotto del reconscio. Questa interessante scala dell'incoscienza è stata sviluppata in diretta polemica alla teoria controversa, una ben nota teoria impiegata dalla scienza. Il reconscio, a quanto pare, è impegnato a essere l'avversario di cui voi non sapete niente. E che invece sapete perfettamente che cos'è.